anche se il codice civile parla solo di colpa, praticamente noi dobbiamo intenderlo come se parlasse anche di dolo. Ovviamente il caso in cui l'obbligato non adempia l'obbligazione per dolo è il più grave di tutti, cioè vuol dire che proprio lui non vuole adempiere, non è che ha sbagliato, ha fatto maccheronate. Il debitore è responsabile del fatto di non aver adempiuto. Cioè, in pratica, visto che non ha adempiuto l'obbligazione, cosa sarà costretto a fare se è responsabile? Cosa vuol dire? Risarcire il danno. Poi vedremo i due modi in cui può farlo. Come fa il debitore a liberarsi da questa responsabilità, cioè a non dover risarcire il danno? Mi pare di averlo già spiegato. Cosa deve dimostrare il debitore? Che era impossibile eseguire la prestazione, ma impossibile per chi? Per impossibilità giuridica, il libro intende quello che io sono abituato a chiamare eccessiva onerosità, cioè la prestazione era diventata troppo difficile. Il vostro libro la chiama impossibilità giuridica, quindi se mi sentite chiamarla eccessiva onerosità, deve venirvi in mente subito la impossibilità giuridica. Io ero abituato a chiamarla così, quindi mi scapperà sicuramente questa espressione qua di nuovo. La domanda che stavo ponendo adesso era questa: per chi è impossibile o troppo difficile eseguire la prestazione? Se fosse per il debitore, allora il debitore non sarebbe liberato. L'impossibilità che può liberare il debitore dalla responsabilità è l'impossibilità oggettiva. E quindi anche l'impossibilità giuridica, cioè l'eccessiva difficoltà, deve essere oggettiva, cioè per chiunque. Perché se fosse solo per il debitore, sarebbe come dire che il debitore non è capace di adempiere, non è in grado di adempiere, peggio per lui. Se sapeva di non essere in grado di adempiere, non doveva assumersi l'obbligazione. Si è assunto l'obbligazione, la deve adempiere, deve trovare il modo di adempierla. Quindi la parola impossibilità deve sempre fare venire in mente l'impossibilità oggettiva, cioè per chiunque. Allora il debitore sarà liberato. Si dice così quando un debitore, non ha più la responsabilità di dover adempiere per forza, o di dover pagare i danni, risarcire i danni perché non ha adempiuto. Debitore liberato dall'obbligazione. Quello che vorrei sottolineare è che la impossibilità il debitore la deve dimostrare. Questo il vostro libro lo dice molto bene. Il debitore deve, per potersi liberare dalla responsabilità, deve dimostrare specificamente qual è il fatto che ha reso impossibile per chiunque la prestazione. E questo fatto può assumere due nomi diversi. Come viene chiamato in diritto questo fatto che rende impossibile eseguire la prestazione? Può avere due nomi: caso fortuito, l'altro nome, causa di forza maggiore. Dove il libro parla di cause ignote, che cosa dice? L'impossibilità della prestazione provocata da cause ignote, e quale sarà la conseguenza per il debitore se le cause sono ignote e lui non riesce a dimostrare un caso fortuito o una causa di forza maggiore? Non è liberato dalla responsabilità. Il debitore non riesce a dimostrare l'impossibilità oggettiva, quindi continua a essere responsabile per non aver adempiuto. Dovrà risarcire i danni. Rispiego brevemente il termine caso fortuito, cioè un fatto assolutamente imprevedibile, incontrollabile e quindi totalmente slegato dai comportamenti del debitore. Non, ecco, usiamo le parole che usa anche il libro, non imputabile al debitore. Cosa vuol dire non imputabile? Che non ha nulla a che fare con i comportamenti del debitore. non può essere in nessun modo ricollegato a errori, colpe o peggio ancora al dolo, alla volontà del debitore. È proprio un fatto estraneo e imprevedibile per chiunque. Caso fortuito. Causa di forza maggiore sono dei fatti contro cui non è possibile resistere. Magari non sono affatto imprevedibili. Il più classico esempio, lo fa anche il libro, sono dei provvedimenti dell'autorità pubblica che arrivino a impedire l'esecuzione della prestazione. Contro un provvedimento dell'autorità pubblica il debitore non può andare. L'esempio di, a pagina 161 ci sono gli esempi di impossibilità e di impossibilità giuridica. Se un guasto o, diciamo un guasto, caso fortuito, fa mancare la corrente elettrica a una lavanderia, è chiaro che in teoria si potrebbe benissimo lavare a mano la biancheria scaldando l'acqua col gas, ma ve l'immaginate dover lavare 2000 fra magliette, mutandine, reggiseni, giacche, cose del genere, scaldando l'acqua col gas e lavandoli uno per uno a mano? Ecco, questa sarebbe la classica impossibilità giuridica. La imputabilità, dove c'è il titoletto a pagina 161, imputabilità, e quindi poi a pagina 162 si spiega il caso fortuito e la causa di forza maggiore, ecco gli esempi del libro. Una calamità naturale è un caso fortuito. Invece il fatto, la morte di un animale, qui naturalmente il libro non lo spiega bene, ma noi immaginiamo che quell'animale fosse la prestazione. Bisognava consegnare l'animale al compratore, ma nel frattempo, improvvisamente e per cause non imputabili al venditore, l'animale è morto. È chiaro che se fosse stato il venditore a trattare male l'animale fino al punto di farlo morire, ci sarebbe la sua colpa. Allora non si parlerebbe di impossibilità. Ma se un fatto, una malattia improvvisa, imprevedibile, fa morire l'animale che doveva essere consegnato al compratore, immaginiamoci un animale come prestazione specifica. Se io vado a comprare un certo cavallo, è perché mi interessa quel cavallo lì. Invece quando vado a comprare un coniglio da mangiare, basta che abbia le caratteristiche richieste, è una prestazione più generica. Ma se uno va a comprare un cavallo perché vede che quel cavallo lì ha capacità particolari o perché gli è diventato amico, vuole quel cavallo lì, non un altro. Se una malattia improvvisa fa morire quel cavallo, ecco la causa di forza maggiore. È un evento non del tutto imprevedibile, perché purtroppo succede che le malattie o un incidente facciano morire degli esseri viventi, quindi non è forse il caso fortuito, non è un fatto totalmente imprevedibile come potrebbe essere un terremoto, ma è un fatto contro cui non si può andare. I miracoli noi non siamo capaci di farli. Cos'è la responsabilità professionale del debitore? Quando il debitore è un professionista, avevo già spiegato le volte scorse, la diligenza che gli è chiesta, la diligenza media che gli è chiesta è quella della specifica della sua professione. Quindi la colpa del non aver adempiuto le obbligazioni diventa più precisa, più specifica, perché questo debitore non ha mantenuto la diligenza che gli era chiesta a seconda della sua professione, medico, avvocato, progettista o tecnico per riparare gli impianti. Nel caso della responsabilità professionale, però, il professionista ha fatto l'inadempimento e quindi pagherà i danni solo in caso di colpa grave, dolo o colpa grave. Cioè quando ha fatto maccheronate così grosse da poter dire che non ha mantenuto non la media diligenza, ma neanche la minima diligenza. Cioè il chirurgo che dimentica la pinza nella pancia del paziente paga i danni. Lì non si tratta della diligenza media professionale del chirurgo, si tratta della minima diligenza. Cavolo, alla fine dell'operazione non trovi più la pinza e non ti viene in mente che l'hai lasciata nella pancia del paziente. Che razza di chirurgo sei? In questi casi, difatti, pensate davvero al medico, è possibile che il medico sbagli diagnosi, ma se lo fa perché non ha quasi neanche visitato un paziente, cioè l'ha liquidato in 5 minuti dandogli un'aspirina, quando il paziente dava chiari segni di stare veramente male, a questo punto siamo di fronte a un caso di colpa grave. Il medico paga i danni. Se non siamo di fronte a un caso così di colpa grave, il professionista non può essere chiamato a pagare i danni. La responsabilità professionale ha questa caratteristica. Praticamente il debitore è responsabile di inadempimento solo per colpa grave o dolo. Per colpa lieve no. Cioè, per aver sbagliato un qualcosa no, non necessariamente. Invece a pagina 163 c'è la questione della responsabilità oggettiva, che vuol dire senza colpa e senza dolo. Quella con colpa o con dolo è soggettiva, perché è la responsabilità del debitore che ha fatto delle boiate. La responsabilità oggettiva non c'entra niente con il comportamento del debitore, eppure è responsabilità lo stesso. Cioè, detta in parole povere, il debitore paga i danni lo stesso, anche se non ha nessuna colpa, se l'inadempimento non è assolutamente dovuto a una colpa sua. Ci sono casi di responsabilità oggettiva. Quali sono? Obbligazioni generiche di dare qualcosa. Dovevi consegnarmi un chilo di bresaola, non me l'hai consegnata, non per colpa tua, perché una serie di fatti ti hanno impedito di trovare la bresaola. Sì, ma la bresaola non l'hai trovata in un posto, la vai a trovare in un altro. Se necessario vai anche a Genova a trovare la bresaola, ma la bresaola me la porti. Se è un'obbligazione generica di consegnare una cosa, praticamente si ragiona così, non diventa mai oggettivamente impossibile, perché la cosa di tipo generico da qualche parte prima o poi riesci a trovarla, soprattutto il denaro. Se mi devi pagare 40.000 euro e adesso non li hai, non invocare l'impossibilità oggettiva, te li fai prestare, vendi l'automobile, vendi la casa, la barca, fai quel che vuoi, ma gli euro li trovi. Se invece si tratta di consegnare una cosa specifica, un'opera d'arte di Fontana, la tela tagliata, quella lì tagliata in un certo modo, con 4 tagli, non quelle altre con 3, e quella tela lì viene distrutta da un incendio, è l'unica tela di Fontana con 4 tagli, allora la prestazione diventa veramente oggettivamente impossibile. È mica colpa tua se l'incendio ha distrutto il quadro, non puoi consegnarne un altro. Oppure, quando l'imprenditore è responsabile per le maccheronate fatte dai suoi ausiliari, cioè i dipendenti, i collaboratori. L'imprenditore è responsabile perché è imprenditore, non perché abbia fatto a lui maccheronate. Non c'entra niente.